Vi riproponiamo l'incontro L'hacker che voleva cambiare il mondo, l'eredità di Aaron Swartz tra scienza aperta e cultura libera, con Marina Catucci, Andrea Daniele Signorelli e Giovanni Ziccardi, a cura di Marco Schiaffino, che si è tenuto a All Unidis Pop 2023, la festa di Radio Popolare.
Benvenute e benvenuti a questo panel. Quest'anno abbiamo sdoganato panel ufficialmente, tutta colpa di Davide Facchini, che fa meno anni 70 di dibattito. Allora, siamo al chiostro della libreria e questo dovrebbe farvi presupporre che si parli di un libro. È vero in parte. Allora, è vero in parte perché prima di tutto non potrete comprare il libro Aggiustare il mondo, la vita, il processo e l'eredità dell'hacker Aaron Swartz, scritto dal qua presente Giovanni Ziccardi, professore di informatica giuridica all'Università Statale di Milano, e stavolta l'ho detto giusto perché una volta in trasmissione ho detto la bicocca e mi voleva uccidere. Non potrete averlo, un po' perché c'è stato un problema col distributore, un altro perché, ora parliamo di cultura hacker, lo trovate online in PDF, ve lo scaricate serenamente perché Creative Commons, vi anticipo, faccio un po' di spoiler, fra tutti e quattro qua per il copyright non ce l'abbiamo tanto come cultura. Allora, con lui, io siccome mi piacciono tanto le cose collettive, mi piace tanto lo scambio di opinioni, ho pensato di chiamare praticamente la Santa Trinità di Doppio Click. Quindi abbiamo qua Andrea Daniele Signorelli, giornalista che scrive per Wired, La Stampa, Repubblica, ha un podcast che si chiama Crash, il sottotitolo non ricordo.
La chiave per il digitale.
Ok, non me lo ricorderò mai. E una semi sconosciuta, Marina Catucci, corrispondente da New York. Per il manifesto che ho scoperto chiacchierando una sera per i cavoli nostri, in realtà bazzicare tutto il mondo hacker statunitense, e da allora l'ho assolutamente inglobata nei nostri deliri. Allora, però, noi oggi vogliamo affrontare un po' il ragionamento. Sono passati 10 anni dalla morte di Aaron Swartz, dal suicidio di Aaron Swartz, e Giovanni ha scritto questo libro. È stata una figura che ha condizionato molto la cultura hacker, molto anche internet per come la conosciamo oggi, la tecnologia per come la conosciamo oggi. E quindi però io chiederei subito a Giovanni di inquadrarci un attimo chi fosse Aaron Swartz, un po' la sua storia, come si è evoluta e cosa ha fatto.
Sì, grazie, no, grazie per l'invito e che piacere insomma vedervi così numerose, così numerosi. Ma voi sapete che ci sono delle persone che hanno la fortuna di vivere in periodi dove la storia ha un cambiamento radicale. Immaginatevi l'idea di Forrest Gump, no? Che viene collocato in un periodo, in un arco temporale che ha cambiato il mondo. Aaron Swartz nasce e vive, anche se ha una vita molto breve, fino ai 26 anni, nel momento in cui la tecnologia sta cambiando completamente il mondo. Nasce nel 1986 e quindi fin da bambino, quando ha 2 o 3 anni, si trova, vi ricordate, i primi personal computer che arrivano in casa. Io ho la fortuna di avere una famiglia che ha subito dei Mac, dei computer anche abbastanza evoluti. Vive il periodo delle start-up fino al 2000. Arriva nel 2000, dove nella Silicon Valley le start-up sembrano cambiare il mondo. E poi dopo vive la parte, vi ricordate, della prima campagna di Obama e della politica che cambia, la politica fatta sui social, fatta dei consensi. E pensate, arriva a morire poco prima del caso di Snowden e del Datagate. Non fa in tempo a vedere per qualche mese Snowden e il Datagate, che sapete ha cambiato il quadro della democrazia. Quindi quando io ho incontrato ho avuto modo di incrociare per 2 occasioni il mondo di Aaron Swartz, perché abbiamo avuto degli amici in comune, e quando c'era l'occasione per ricordare i 10 anni dal suo suicidio, ho iniziato a raccogliere tutto quello che si poteva trovare sulla sua vita. I familiari hanno mantenuto in questi anni un'opera di archivio di tutto quello che ha fatto, molto preciso. Lui aveva un blog, pensate, quando ancora i blog non erano di moda, dove ci sono quasi 400 pagine di dichiarazioni che provengono da lui circa la sua vita. Ed è una storia incredibile, è una storia di un ragazzino che quando ha 14 anni dialoga con Tim Berners-Lee, il fondatore del web, dialoga su una mailing list ma non vuol far sapere di avere 14 anni perché dice sennò non mi prendono seriamente, e contribuisce a creare il web come noi lo conosciamo, tra l'altro anche piuttosto aggressivo nel dialogo, cioè tipo cazziava dei programmatori di 50 o 60 anni però non voleva far sapere di avere 14 anni. Poi incontra Lawrence Lessig e crea la parte tecnica di Creative Commons, l'idea della cultura libera. Poi fonda una startup, pensate, Reddit, che diventa ancora oggi tra le più importanti startup al mondo. Però nella Silicon Valley rimane 3 mesi, va nei nuovi uffici di Condé Nast che aveva acquisito Reddit, ma non riesce a vivere il mondo delle startup. Lui diceva: io non riesco a pensare che i miei coetanei stanno creando l'economia del futuro speculando sui dati delle persone. Era il periodo in cui stava nascendo Facebook. Io non riesco a essere pagato per trattare i dati delle persone, e viene licenziato, incredibile ma vero, dopo 3 mesi lo cacciano con un'ottima liquidazione, e da lì inizia l'attivismo. Il suo attivismo lo porta a scontrarsi con l'incredibile mondo giudiziario statunitense e la normativa sui crimini informatici, che negli Stati Uniti, non so se lo sapete, la normativa sui crimini informatici, che è stata la prima al mondo, siamo attorno al 1984-86, è la più violenta e la più pesante che ci sia al mondo. I reati sono equiparati a reati di terrorismo, di attentato alla sicurezza nazionale. E lui, e vado in chiusura di questo primo giro, lui nel tentativo di rendere libera la cultura, era entrato nei tribunali statunitensi e voleva rendere libero il diritto e le sentenze. Lui diceva: in una società è impensabile che il cittadino debba pagare per conoscere il diritto, perché il diritto è la democrazia. E poi entra nell'archivio dell'MIT, la più grande università scientifica americana, per liberare gli articoli scientifici e renderli pubblici. Il problema è che quando negli Stati Uniti giocate con una rete di un tribunale o con una rete di istituzione, si chiama infrastruttura critica, scusate il gergo legale, e inizia un processo che per 2 anni lo logora, lo colpisce anche economicamente, e 10 anni fa, nel gennaio di 10 anni fa, si decide di togliersi la vita, proprio per l'impatto che ha avuto la potente macchina giudiziaria americana. E allora ci sembrava giusto ricordare una persona, un hacker, perché lui era proprio l'hacker vero, no? Nella tradizione dell'hacking americano, quello il curioso che voleva liberare la cultura e liberare la conoscenza. Un sistema giudiziario che non scherza e anzi fa degli esempi, perché la classe politica, come sapete, ha timore molto spesso di chi conosce più di chi conosce più di loro, soprattutto dal punto di vista informatico. Quindi punire un hacker era punire soggetti che, quando la società del digitale stava partendo, si temeva che potessero minare il quadro democratico. E poi dopo, affrontando nel dettaglio la sua vita, da quando io ho iniziato a occuparmi della sua vita, da quando aveva 2 anni più o meno, 2 o 3 anni, fino alla morte, ho scoperto una persona, un genio, insomma, una persona che aveva tanti difetti, aveva problemi caratteriali, però al contempo era generoso, avviava 1000 progetti e li dimenticava e li abbandonava, aveva questa ossessione di migliorare. Vi racconto un episodio carino che ho trovato. Lui incontrò Lawrence Lessig, è il professore di Stanford, che era Stanford allora, che ha inventato Creative Commons. Mi ricordo quando io ho cominciato, Lessig era, fate conto, Dio, no, nel mondo dell'informatica giuridica e del diritto dell'informatica, il più grande studioso al mondo. E Aaron Swartz incontra Lessig, il professore, e gli dice: guarda, stai sbagliando tutto. E lui dice: come? Ma perché ti occupi di queste stupidate della proprietà intellettuale, la cultura? Occupati di corruzione e trasparenza. E la corruzione e la trasparenza sono il vero problema delle società democratiche. E sapete che Lessig, io la prima opera di Lessig l'ho presentata al pubblico, la prima edizione dell'opera di Lessig alla mia prefazione in Italia, era sulla proprietà intellettuale. Da allora Lessig ha smesso di occuparsi di proprietà intellettuale e ha iniziato a studiare come costituzionalista la corruzione e la trasparenza del sistema politico. Cioè lui aveva questa incredibile capacità e carisma anche di far cambiare la vita alle persone. Quindi immaginatevi, poi non voglio spoilerare troppo, come vi dicevamo lo potete scaricare liberamente dal sito della mia casa editrice dell'Università di Milano, è il PDF, è questo libro uguale, e troverete secondo me una storia affascinante. E l'occasione buona, e do la parola ai miei colleghi che sono contentissimo di avere qui, per discutere un po' più in generale sull'hacking e sulla libertà della cultura e della conoscenza oggi, secondo me. Grazie.
Allora Marina, Giovanni ha già anticipato una cosa, perché purtroppo a livello di opinione pubblica generalista spesso si utilizza hacker e pirata informatico come sinonimi e io sclero, cioè io per esempio lo correggo sempre nelle mie testate, diventa pirata informatico quando si parla. Nella cultura statunitense l'hacker culture è qualcosa che si è evoluto e si è evoluto molto vicino alla politica, molto vicino all'evoluzione politica, e Aaron Swartz ha avuto un bell'impatto da quel punto di vista. Che impatto ha avuto? Come si è evoluto questo tipo di pensiero nel corso degli anni fino a oggi?
Allora, diciamo che la politica americana ha dato una mano agli hacker per iniziare ad occuparsi di politica, visto come sono andate le cose dal 2000 in poi, perché io metto nel 2000 un momento di svolta, no? Come anticipava Marco prima, io sono sempre stata molto curiosa di questo ambiente, dell'hacker culture e tutta la sottocultura americana. Quindi arrivando a New York ho contattato quelli che io seguivo più di tutto, che è il gruppo di 2600 che fa capo ad Emmanuel Goldstein, che è un gruppo di hackers storico che hanno un magazine, e appena uscito questo magazine, appunto 2600, era una di quelle cose che non potevi leggere in aeroporto perché la polizia ti pigliava e ti portava in una stanzetta e tu quell'aereo non lo prendevi. Quindi erano proprio percepiti come nemici, no? Dal chiamiamolo sistema. Comunque, intervistando Emmanuel Goldstein, gli avevo fatto delle domande, no? Cioè, sui punti di incontro fra hacking e politica, e Emmanuel aveva detto: ma no, per l'hacking è un movimento di intelligenza creativa e curiosa. Hacker non è soltanto non vuol dire solo usare un computer. Hacker è il tuo approccio al question authority, quindi a non prendere l'autorità come diritto divino, ma porti in una maniera, come dire, interlocutoria, e non soltanto, cioè appunto questo, scusatemi, ogni tanto dopo 20 anni negli Stati Uniti parlo come Don Lurio e mi dimentico il nome. Quindi però nel 2000 è successa una cosa che sappiamo tutti noi, insomma, due aerei sono entrati in due grossi palazzi di New York, la presidenza Bush e poi quello che è stato questa presidenza dopo il 9/11, e quindi tutte queste leggi che sono state fatte per diciamo limitare la libertà della privacy degli americani, e che sembravano essere già pronte su un comodino, perché l'11 settembre c'è stato l'attacco alle Torri Gemelle, il 26 ottobre c'era il Patriot Act, che era super dettagliato, super pronto, super preparato, e veramente sembrava essere già là da un pezzetto, ecco. Non parlo di complottismo, che era tutto organizzato, no, dico che comunque non si aspettava altro che il momento opportuno. Da quel momento gli hacker americani diventano più proattivi, più visibili, perché fino a quel momento anche era un po' gioco forza cercare di lavorare nelle retrovie per non attirare tanta l'attenzione su di loro. Invece là è stato proprio arrivare in prima linea. Chiaramente questa cosa poi è un po' non diminuita, ma cambiata di sfumatura durante la presidenza Obama, perché durante la presidenza Obama invece abbiamo il caso Edward Snowden, e quindi c'è il movimento dei whistleblower, e prima ancora avevamo avuto Chelsea Manning, ma c'era ancora Bush presidente. Quindi, indipendentemente se il presidente di un partito più o meno amico, il nemico non è tanto la Casa Bianca, ma quanto in un modo diffuso di gestire il potere e il potere sui cittadini. Ed è questo che gli hacker americani continuano a mettere in questione. La presidenza Trump è stata proprio, come dire, l'arco di trionfo per l'entrata nell'attivismo, e infatti è stato coniato anche un termine nuovo, che è activist, che mette insieme l'hacking e l'attivismo, cioè usare tutte le conoscenze tecniche, quegli skills, quelle capacità che un hacker ha per sua natura, per mettere a posto le questioni della politica. E quindi noi abbiamo Anonymous, e quindi abbiamo e si intrecciano queste cose, cioè il modo di accedere alle notizie e diventa a questo stesso un atto sia di hacking che un atto politico, e nasce Indymedia senza il movimento hackers non sarebbe nata. Nascono tutta una serie di realtà dove si interseca informazione, hacking e politica. E da questo tipo di nucleo, che paradossalmente nasce proprio nel ventre della belva, no? Gli Stati Uniti, si diffonde in tutto il resto del mondo. Seattle 99 non ci sarebbe stata senza il movimento hacker. Non avremmo avuto questo enorme movimento contro la guerra in Iraq, che nasce negli Stati Uniti nel 2003 e dà vita alla prima manifestazione globale. Il 15 febbraio del 2003 tutto il mondo scende in piazza, milioni e milioni di persone che dall'Antartide a Sydney, Australia, dicono no alla guerra. Questa cosa è stata fatta. Ecco, questa cosa non sarebbe successa alpini in Antartide, a New York e ovunque altro, senza un movimento hacker che aveva deciso di rompere gli indugi, smettere di lavorare nelle retrovie e buttarsi di fronte e rischiare di avere... Insomma, io li ammiro abbastanza andando avanti così in prima linea, perché in ogni caso sono riuscito a fare a portare la società americana a un grado di consapevolezza che prima non aveva.
Grazie. E qua arriviamo a uno dei primi temi. Si parlava della repressione del movimento hacker, che di solito avviene attraverso norme che vanno a tutelare la proprietà privata, la proprietà intellettuale, e qui si arriva a parlare di pirateria. Però pirateria che, mettiamola così, è un elemento ogni tanto necessario, perché abbiamo visto che Aaron Swartz i primi problemi li ha avuti quando ha deciso di entrare nella rete del sistema giudiziario statunitense dicendo tutti dovrebbero avere accesso. La pirateria ha questa funzione di livellamento di accesso alle informazioni?
Beh, assolutamente, anche perché poi sappiamo benissimo quanto costano gli articoli accademici, è veramente una soglia di sbarramento di accesso alla cultura enorme. Il discorso però è molto più generale e non è facile iniziare a spiegare perché, almeno dal nostro punto di vista, la pirateria ha anche, se non soprattutto, un lato positivo, perché ovviamente io ad esempio sono cresciuto in un'epoca storica in cui, quando invece di scaricare i film andavo al cinema a vedermeli, prima della proiezione c'era quella famosissima pubblicità che molti ricorderanno, che diceva: non ruberesti mai una macchina. Non, tu stai pensando, diamo per assodato che, a parte Marco, nessuno di noi ruberebbe mai una macchina. Però, e quindi di conseguenza, non ruberesti mai neanche un film. Al di là del fatto che il paragone è completamente sballato, perché la macchina è un oggetto fisico, è quello, il mondo del digitale ha quella piccola caratteristica di essere infinitamente replicabile, infinitamente riproducibile, copiabile, distribuibile, tutto quanto. Quindi già il parallelo non stava in piedi. Ma c'è un altro aspetto, secondo me, ancora più importante, e per provare a farlo capire nella maniera più semplice possibile io parto sempre da questo esempio. Qual è stato uno dei fenomeni di cultura popolare più importanti degli ultimi decenni? Game of Thrones, probabilmente. Parliamo proprio di cultura popolare. Allora, in Italia, per poter vedere Game of Thrones, bisognava avere accesso a Sky. Avere un pacchetto Sky è qualcosa che costa, che non tutti hanno, non tutte le famiglie hanno, non tutte le famiglie possono avere. Senza la pirateria cosa sarebbe successo? Che una fetta probabilmente maggioritaria della popolazione, e la fetta più debole della popolazione, quella con meno risorse economiche, si sarebbe completamente trovata tagliata fuori. Sarebbe stata impossibilitata poter assistere, poter vedere quello che è stato di fatto, a livello numerico, a livello di discorso pubblico, per quanto di cultura popolare, uno dei fenomeni più importanti dal 2000 ad oggi. La pirateria ha permesso a tutti di poter usufruire, di poter fruire di questo contenuto e poter così essere parte di quello che stava avvenendo. Quindi una fase di livellamento culturale molto importante dal mio punto di vista, ma non è solo cultura popolare, è anche cultura alta. Le piattaforme Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video e tutte le altre hanno un catalogo, sì, spesso sterminato, ma che si basa molto sui blockbuster, sulle serie TV a volte di qualità, spesso no, sui documentari, su tutto quanto. Meno attenzione, poi ci sono piattaforme più di nicchia che lo fanno, ma comunque meno attenzione viene ovviamente data, rivolta a quelli che sono magari i capolavori del passato, a Bergman, a Fellini, a tutti quelli che volete. Ora, Come può una persona che ha interesse ad accedere a questo tipo di prodotti culturali di estrema importanza, di estrema rilevanza, proprio per formarsi una cultura propria, fare affidamento su piattaforme che nella migliore delle ipotesi le snobbano e nella peggiore delle ipotesi proprio non danno la possibilità di avere accesso? Uno potrebbe dire: esistono ancora le biblioteche. Certo, è vero, è verissimo, esistono ancora le biblioteche e che speriamo che le conservino e le tutelino il più possibile. D'altra parte, immaginare che un ragazzo o una ragazza di 16 anni, nata con lo smartphone in mano, si rechi nella biblioteca a noleggiare il DVD, che poi in casa non ha nulla per leggerlo, è qualcosa di estremamente improbabile. In Italia, da questo punto di vista, svolgere la funzione di fatto di biblioteca digitale, c'era una piattaforma stupenda, che purtroppo per i problemi che stiamo qui affrontando ha chiuso, che era TNT Village. TNT Village svolgeva davvero il ruolo di biblioteca digitale, perché non è che buttava lì i film e ti permetteva di scaricarli, li catalogava, li spiegava, li recensiva, creava gallerie, creava movimento, creava momenti di discussione, faceva veramente un ruolo di diffusione, disseminazione culturale accessibile a chiunque, perché chiunque ha accesso a un computer e una rete internet. Quindi laddove le piattaforme soprattutto adesso ci arrivo, prima di andare in conclusione, non solo snobbano i prodotti culturali più elevati, ma rischiano di renderli accessibili solo a una fascia ben determinata della popolazione, ecco che la pirateria dà la possibilità a tutti di poter accedere a questi contenuti. Peraltro, a un certo punto sembrava che la pirateria stesse per essere sconfitta. Torrent Freak, che è un sito importante di pirateria, che fa anche un po' di analisi, al tempo aveva scritto: da quando le piattaforme legali hanno imparato a fare il loro mestiere, questo è qualcosa su cui torneremo dopo, la pirateria è in ginocchio. Ed era vero in quella fase, solo poi cosa è successo? Che non c'è solo Netflix, c'è Disney Plus, c'è Amazon Prime, c'è Paramount Plus, c'è HBO Max o come l'hanno rinominato adesso, si sono moltiplicate. Quindi per avere accesso a tutti i prodotti culturali, alti o bassi che siano, è poco importante, anche perché cultura alta e cultura bassa ormai è una dicotomia che ha sempre meno significato, bisogna avere delle possibilità economiche non indifferenti. E infatti negli ultimi anni cosa è successo? Che la pirateria ha ricominciato con sempre più difficoltà, ma ha nuovamente ingranato la marcia, proprio perché la moltiplicazione di queste piattaforme ha ridato fiato a qualcosa che rende possibile accedere a prodotti dai quali altrimenti siamo esclusi. Chiudo con questo aspetto che è molto importante, perché ovviamente l'obiezione sulla bocca di tutti è sempre, d'altra parte, più che legittima: il danno economico nei confronti di chi questi prodotti li crea. Ma se tutti scaricassero, come faremmo ad avere Game of Thrones, che costa una barcata di soldi, soprattutto nelle ultime stagioni? Quelle prime costavano meno, però erano molto più belle, perché i soldi non sono sempre così importanti. Ovviamente nessuno potrebbe mai negare che ci sia un danno economico, è ovvio. Avevo visto, e molti altri come me l'avranno visto, proprio il grafico degli introiti dell'industria musicale da Napster in avanti precipitare fino a ridursi del 50%. Però poi cosa è successo? E qui anticipo solo un piccolo spoiler su quello di cui poi parleremo dopo: che queste industrie, anche grazie alla pirateria, si sono svegliate, hanno capito che non potevano più continuare a vendere CD nell'epoca dello streaming e degli MP3. E da quando queste cose sono cambiate, nonostante la pirateria sia sempre e comunque in vita, il grafico degli introiti dell'industria musicale globale ha ricominciato a salire e oggi è ritornata e ha superato quelli che erano i livelli pre-Napster. Quindi certo il danno economico c'è. Ma a parte il fatto che se devo mettere sulla bilancia una economia fondamentale per le grandi major discografiche, cinematografiche, che comunque campano e comunque i prodotti sono sempre continuati a uscire, e la possibilità di libero accesso a tutti e tutte alla cultura, io so bene da che parte, secondo me, la bilancia deve pendere. Ecco.
Sì. Pochi dubbi. Allora, io ricordo a tutti i relatori che viene tutto registrato, quindi state molto attenti a quello che dite. Mi divertivo troppo a considerare questa cosa. Giovanni, allora, torniamo ad Aaron Swartz, perché l'hai già accennato. Il problema grosso è arrivato quando lui ha deciso, diciamo, che le modalità di accesso ai documenti dell'MIT non andassero bene. E, come al solito, ha deciso di cambiare le cose, come faceva lui.
Sì, Aaron Swartz diceva: smettiamola di usare il termine pirateria, che non è usato nelle norme, nelle leggi, ma è usato da chi vuole condannare questo strumento. Se guardate la norma sul diritto d'autore, anche italiano, non c'è pirateria, c'è duplicazione abusiva del software o violazione della legge sul diritto d'autore. Sentite che suona molto differente, no? Se vostro nipote viene beccato che ha scaricato un film, arrivano e dicono è un pirata tuo nipote, oppure ha violato la norma sul diritto d'autore. Sentite che è molto più easy, diciamo, anzi si può anche giocare al bar. Mio nipote sì, ha fatto la comunione e ha anche violato la norma sul diritto d'autore. Mentre... Allora, Swartz dice la pirateria è un termine usato per ricordare le azioni dei pirati che saccheggiavano, uccidevano, rubavano, quando in realtà la proprietà intellettuale ha una gestione propria. E fa l'esempio delle candele, no? Se io accendo una candela dalla tua candela, la tua candela rimane accesa, ma tu contribuisci nella diffusione. Allora Aaron Swartz fa questo ragionamento. Esistono dei contenuti pubblici nella nostra società che non dovrebbero essere chiusi. Attenzione, Aaron Swartz non ha mai duplicato, fatto circolare o diffuso prodotti di realtà private, film, MP3, musica. Lui dice, c'è il mondo della giustizia che genera continuamente dei contenuti, i tribunali, le corti, le cancellerie, modulistica, che sono utili per tutti i cittadini, perché il cittadino vive in società se conosce il diritto. E poi ci sono le università e il mondo scientifico che generano contenuti scientifici pagati dallo Stato, che tutti hanno il diritto di conoscere. Vi faccio un esempio, che è l'esempio che faceva Aaron Swartz. Io sono un professore universitario, ottengo 2.000 euro dalla mia università per scrivere un articolo scientifico. Questi 2.000 euro mi servono per pagare la rivista che riceve il mio articolo scientifico per pubblicarlo. Poi la mia università, per recuperare il mio articolo che io ho pubblicato sulla rivista scientifica, deve pagare l'abbonamento all'editore scientifico per ottenere l'accesso. Tutti voi il mio articolo non lo potete vedere, a meno che voi non paghiate $25, $30, $40 per accedere a quell'articolo. Swartz dice, non va bene questo strumento, perché un articolo scientifico pagato con i soldi dei cittadini pubblici viene pagato 2, 3 o 4 volte, ma c'è un'intera parte del mondo che non si può permettere €25 per leggere un articolo scientifico, che non può accedere. Allora che cosa fa? Un giorno si trova all'interno dell'MIT, la più importante, la facoltà degli hacker, è l'università degli hacker, no? E vede in uno sgabuzzino che c'è un computer, c'è una rete, cui si collega, e ha accesso alla più grande banca dati di articoli scientifici al mondo, che si chiama JSTOR. Mette un computer, era il periodo delle feste di Natale, no? Tra Natale, lascia lì un computer che giorno e notte su un suo hard disk scarica centinaia di migliaia di questi articoli scientifici e se li immagazzina su un hard disk. Nessuno sa poi che cosa ne avrebbe fatto, perché è morto prima di sapere che cosa ne avrebbe fatto. Il problema è che un'attività di prelievo di così tanti articoli viene notata dalla casa produttrice, perché il sistema si affatica molto. Mandano la polizia, i Secret Service e l'FBI, perché vi dicevo, crimini informatici negli Stati Uniti vuol dire coinvolgimento federale, e grazie a una telecamera che era presente in quello sgabuzzino lo individuano, lo inseguono, lo arrestano. E pensate, per assurdo, l'MIT e la casa produttrice di quegli articoli e della banca dati non si sono costituiti in giudizio e non hanno voluto niente da lui. La casa che produceva gli articoli, la società ha detto, guarda, basta che li cancelli e siamo a posto, mi paghi giusto i $20,000 dei miei legali che ho dovuto mettere in moto. L'MIT ha avuto una posizione un po' strana, molto neutro, cioè non ha né condannato né come dire, assolto. È stato lo Stato. Perché? Perché, come dicevamo prima, lui era convinto che ci fosse una parte di cultura pubblica che dovesse essere resa pubblica, dovesse essere liberata. E è una posizione che ovviamente quando vai a toccare i tribunali prima e il mondo della ricerca e gli editori scientifici che sono potentissimi, insomma, la macchina giudiziaria si mette in moto. Per assurdo non c'è stato un processo, non so se lo sapete, non si è arrivati a processo, cioè il logoramento nei suoi confronti è stato di 2 anni quasi in attesa di un'udienza dove la procura ha giocato un po' con lui cercando di patteggiare la pena. All'inizio, in base alla normativa, rischiava dai 70 ai 90 anni di reclusione. La procura ha detto, guarda, non mi interessa il numero di anni di reclusione, mi vanno bene anche 4 mesi o 6 mesi, neanche galera, magari la fai a casa, la fai con servizi socialmente utili, però ti devi dichiarare colpevole di questo reato informatico. E lui, tutte le volte che passava davanti alla Casa Bianca, diceva, io vorrei un giorno lavorare lì, ma se sono condannato per un reato informatico, per un crimine informatico, indipendentemente dalla pena, non potrò mai aiutare il pubblico. E questa cosa, oltre alle spese, sapete, del sistema giudiziario americano, per cui ha dato fondo a quasi tutti i milioni di dollari che aveva ricevuto per la vendita di Reddit, questa cosa è diventata insostenibile. Allora, perché è stato fatto un esempio? È stato fatto un esempio perché aveva toccato due elementi della società americana che non si potevano toccare: l'industria dei contenuti, perché l'industria dei contenuti scientifici, come dicevate voi prima, è legata all'industria dei contenuti video, a Hollywood, alla musica e a chi gestisce il patrimonio della conoscenza, e le infrastrutture critiche, la rete dei tribunali. E, vi faccio un piccolo, ho un tempo, un minuto per un aneddoto. Sapete com'è nata la normativa americana? La normativa americana sui crimini informatici è nata in questo modo. Nel 1984 esce negli Stati Uniti un film che si intitola War Games, Giochi di guerra, il primo film che Timothy Leary diceva è una grandissima storia d'amore, era una delle più belle storie d'amore, il ragazzino esperto di tecnologia che vuol far colpo sulla fidanzatina, vi ricordate? E prima cambia i voti nella sua scuola e poi accede per avere in anteprima il videogioco e rischia di scatenare la Terza Guerra Mondiale. Questo fu un film di grandissimo successo, fu il primo film che pose il problema di ragazzini di 11, 12, 13 anni che potessero mettere in crisi, verso già la fine della Guerra Fredda, vi ricordate, il sistema della difesa. Non so se lo sapete, ma Ronald Reagan, il weekend che uscì quel film, si fece fare una proiezione privata a Camp David, lui e tutti i generali e i vertici delle infrastrutture critiche degli Stati Uniti. Coi popcorn si sono guardati War Games. Alla fine lui si è alzato in piedi, era il presidente degli Stati Uniti allora, e ha detto: adesso mi dite se secondo voi questa cosa può avvenire realmente. Cioè, di questi computer di cui noi non sappiamo nulla, perché l'età media dei presenti alla proiezione era dai 50 ai 90, per dire. Ma secondo voi un ragazzino particolarmente skillato può generare la Terza Guerra Mondiale in queste modalità? E tutti, che non avevano capito assolutamente nulla del Filmberg, ovviamente, hanno detto sì. Quando hanno detto sì, come si diceva prima, come il caso del Patriot Act, nell'84 fu la stessa cosa. Si chiusero in una stanza e fecero il Computer Fraud and Abuse Act, che è la prima normativa. Quindi vedete che questi temi sono molto difficili da discutere con una classe politica, in tutto il mondo, badate, anche in Italia, che è molto anziana. E se non conosce la tecnologia ne ha paura, perché la reazione tipica di chi ne sa più di te, no? Qual è? È di mettersi sulla difensiva, di aver paura. Ed ecco che allora la normativa statunitense ha pian piano contaminato tutti gli stati. Anche la normativa italiana, pensate, è arrivata nel 92, quindi un po' di anni dopo, è ricalcata su quella statunitense. E quindi tu mi dicevi che cosa ha toccato Aaron Swartz. Non ha toccato solo l'idea di pirateria, di libertà della cultura, di diffusione dei contenuti. Ha toccato i grandi potentati dei contenuti. Gli editori scientifici hanno una potenza, come potete immaginare, spaventosa, anche come lobbying. Ha toccato le infrastrutture critiche, che erano quelle di War Games, ti ricordi? Cioè l'idea di la rete militare. Allora cosa si fa? Si fa un esempio di questa persona. Si fa un esempio nel 2000, come di sono d'accordissimo, il 2000 è l'anno critico per tutti, è l'avvento del commercio elettronico e anche la paura del terrorismo. Si fa un esempio per dire che nella società digitale dei prossimi 20 anni non ci sia qualcuno che si azzardi a rubare contenuti, ad alterare, diciamo, l'ecosistema che doveva partire per forza, che era la società digitale. E questa è una distorsione, vedete, anche dei meriti e delle capacità di queste persone e delle attività che svolgono.
Grazie. Tra l'altro io trovo molto divertente che Reagan abbia visto quel film e non abbia capito il finale, nel senso che, non so se ve lo ricordate, ma... spoilerare dell'84, spoilerato di peggio, cioè a 40 anni. No, che alla fine il ragazzino, per bloccare la potenziale Terza Guerra Mondiale, gli fa fare il parallelo fra giocare a Tris e fare la guerra termonucleare globale. A Tris, se uno gioca da solo, non vincerà mai, perché si capisce a un certo punto che è sempre patta. E il computer, che è molto più intelligente di quelli che si è riusciti a fare finora, capisce il parallelo. Senti, Marina, Giovanni adesso citava il fatto intanto dell'MIT e c'è un paradosso qui riguardo il fatto che l'MIT a un certo punto avesse la possibilità di costituirsi parte civile contro un responsabile di un atto di hacker, e mi piacerebbe lo raccontarsi, ma poi ci sono anche altri casi che spiegano un po' casi assurdi che ci sono stati del tempo.
Mi fa richiamare veramente molte delle cose di cui volevo parlare io ora, e quindi perfettamente dovremmo sposare Giovanni.
No, ma voi andate da soli, io lo so che...
Allora, sì, l'MIT, che appunto, cioè chi lavora all'MIT è uno scienziato, quindi c'è gente che sulla carta d'identità ha professione due punti scienziato, quindi è sempre stato così, professore dell'MIT questo sono. E quello che succede è che tradizionalmente gli scienziati cosa fanno? Cercano di piegare...
So che non fai spesso radio, però tenere il microfono più vicino alla bocca.
Sì? Ah, ok? Ok. La faccio per telefono, la radio.
È vero.
Quindi si trovano a dover piegare la realtà alle loro esigenze, hanno tutti i mezzi per poterlo fare. Quindi, parliamo della notte dei tempi, c'era una stampante in una stanza dell'MIT e tutti questi scienziati dovevano andare, l'MIT non è propriamente una casa col tinello, è un posto gigantesco, dovevano arrivare da tutte le varie parti del campus a quella specifica stanza per poter stampare un foglietto. Allora, così non poteva andare avanti, hanno hackerato la stampante, hanno fatto in modo che ci fosse una cosa che per noi adesso è normale, no? Una stampante usabile da remoto. Ai tempi, anni 80, questo non era normalissimo, hanno fatto questo piccolo hacking e la stampante quindi è iniziata ad essere usabile da tutti i punti del campus. Qualche anno dopo questa cosa è arrivata all'orecchio alla ditta che produceva la stampante, che ha denunciato l'MIT perché avevano infranto il copyright. Questa è una delle prime serie di assurdità, ma quello che mi aveva colpito di quello che diceva Giovanni era quanto il potere non capisca niente dell'epoca in cui vive. E io vi volevo citare due casi velocissimi, /3, che è il caso di Kevin Mitnick, il caso di Manuel Goldstein, e un altro caso invece molto più recente che è accaduto al congresso pochissimi mesi fa. Quindi Kevin Mitnick è un ragazzino che vive a casa con la mamma e si fa chiamare The Condor. E quello che fa il Condor è entrare nei vari siti governativi, bucarli e dire il Condor è stato qua. Ciao, scemi più o meno, gli dice stupidini, non siete capaci di fare sistemi di sicurezza, non tocca niente, non ruba niente, non fa niente, dice semplicemente mostra le vulnerabilità, che ne so, del sito dell'FBI. La prende, fra ragazzi, si sa, la prendono malissimo. A casa della mamma di Kevin Mitnick arrivano, cioè, con l'elicottero dalla finestra, mitra spianati. Kevin si fa tipo 5 anni di galera perché la persona, il giudice che doveva giudicare Kevin, e qua siamo invece negli anni 90, non aveva la mail, non sapeva, e questo qua doveva giudicare un pericoloso hacker che lavorava coi computer. Quando la fidanzata di Mitnick, scherzando durante il processo, ha detto il mio fidanzato con un fischietto, soffiando in un fischietto in un telefono, potrebbe far scoppiare la terza guerra mondiale, il giudice ci ha creduto. Mitnick ha avuto anche l'interdizione ad usare qualsiasi tipo di tecnologia per altri 10 anni, poteva usare solo il citofono, non è una battuta. Dopo passato questo enorme periodo, adesso Mitnick è il consulente di informatica più pagato del mondo, compreso il governo degli Stati Uniti. Una. Due, Emmanuel Goldstein, l'hacker di cui parlavo prima, pubblica sulla sua rivista 2600, ci fa anche una serie di magliette, un po' come questo che ho io adesso, doppio click, stessa cosa. Pubblica, questo sempre anni 90, il codice Perl per sbloccare i DVD, lettori di DVD, che ai tempi degli anni 90 erano divisi per sezioni del mondo, no? Un DVD americano non si poteva leggere in Europa, viceversa. La Sony denuncia non Emmanuel Goldstein, cioè Eric Corley, perché Emmanuel Goldstein è il suo nom de plume, in persona, quindi hai la Sony contro uno. Ovviamente uno si è spaventato. Questa cosa è anche abbastanza ridicola, perché adesso sfido chiunque a camminare per strada, a vedere uno con la maglietta con una striscia di codice per le dire «Ah, ora ho capito, tutto chiaro, vado a casa, sblocco il lettore DVD, ciao». Quindi Manuel non si è fatta la stessa fine di Kevin, perché un professore della Columbia University si è presentato spontaneamente, ha tradotto in inglese la striscia di codice Perl e si sono appellati al primo emendamento, cioè il freedom of speech. Questa è stata l'unica ragione per cui Manuel Gosen è riuscito a vincere, difeso dall'Electronic Frontier Foundation, che è quindi un grosso corpo di avvocati, e un professore della Columbia. L'ultimo caso è quello invece a cui ho assistito con proprio i miei increduli occhi di recente, quando il Congresso ha chiesto al proprietario fondatore di Facebook di testimoniare per problemi di controllo, ma insomma problematiche diverse. Il Congresso aveva anche le sue ragioni nel voler limitare lo strapotere di Facebook. Il problema era che non capivano niente. Cioè, questi invece ne capivano solo di mail. Però siamo nel 2023, ne avrebbero dovute capire negli anni 90. L'unica persona a capirne qualcosa era Alexandria Ocasio-Cortez, perché ha 30 anni, perché vive in questo mondo e lei magari la mail, cioè, la sa usare, no? E non ce l'ha Facebook, perché è una cosa non neanche più di questa generazione. Quindi era veramente surreale vedere il Congresso degli Stati Uniti interloquire con quest'uomo trentenne che con la santa pazienza gli diceva: dopo tu quindi fai copia, incolla, invia. E questo è più o meno, cioè, collegandomi a quello che diceva Giovanni, è il mondo in cui viviamo, cioè il potere che ci giudica, che ci dà le leggi, non sa di che sta parlando. Cioè, e questo concludo qua.
Allora, io continuo nel mio tentativo di far arrestare Andrea Daniele Signorelli appena mette piede fuori dalla zona autonoma del Paolo Pini. No, perché una delle, adesso Marina parlava di innovazione e la pirateria, e qua invece stiamo parlando proprio della pirateria, quella duplicazione illegale di contenuti, ha avuto un ruolo fondamentale a livello di innovazione. Cioè, non è soltanto, c'è una parte che è liberiamo i contenuti, ok, era la parte ideale, mi ricordo di aver scritto tonnellate di articoli su questa cosa, ma poi ci si è dovuti venire a patti col fatto che ha portato oggettivamente a delle innovazioni.
Assolutamente. La cosa interessante è che di solito quando si parla dei due grandi motori dell'innovazione tecnologica è da una parte l'industria delle armi e dall'altra il porno. Storicamente sono questi due i grandi motori. È grazie al porno che c'è stata, ad esempio, la vittoria, almeno sono cose mezze leggende metropolitane magari, però la vittoria del formato VHS sul Betamax è perché c'erano più porno a disposizione in formato VHS. La prima volta che è stato effettuato un pagamento online è stato per poter accedere a un sito porno. Una delle cose più utilizzate in realtà virtuale è il porno in realtà virtuale. Ci sarebbero tantissimi altri esempi. Questo per dire che i motori dell'innovazione digitali possono venire da dove meno ce li si potrebbe attendere, e questo vale anche per la pirateria. Quando iniziano, la pirateria nasce simbolicamente almeno con Napster nel 1999, è qualcosa di nuovissimo. Io la mia prima connessione a internet, la prima cosa che, sto cercando sempre di farmi arrestare, la prima cosa che ho fatto è stata...
Okay, è prescritto, grazie, confermo
Giovanni,
anch'io.
È consolante avere un esperto come te alla sinistra. È stata la prima cosa che ho fatto è stato collegarmi a Napster. Ed era chiaro che stava succedendo una rivoluzione che cambiava completamente le carte in tavola, ma per anni, l'unica reazione di riflesso delle grandi industrie cinematografiche, delle grandi industrie musicali, è stata quella di cercare di contrastare in tutti i modi la pirateria. E infatti Napster, nonostante la sua enorme importanza, dura un paio d'anni, non di più, dopodiché viene chiuso. E cosa succede? Pirateria sconfitta? No, pirateria inizia il gioco, schiaccia la talpa, e nasce Kazaa, nasce Nutella, nasce DC++, nasce Mule, nascono i torrent, iniziano a moltiplicarsi tutte le piattaforme che fondamentalmente, con delle differenze tecniche anche importanti, replicano il lavoro che stava facendo Napster. E l'industria continua in questa cosa, cause, arresti simbolici, pubblicità, campagne informative, tutto con una, tra l'altro, con un investimento finanziario enorme che non portava a nessun risultato. Secondo alcune analisi, sempre un po' da prendere con le pinze, a un certo punto questa cosa è venuta meno perché si sono resi conto che l'investimento necessario a contrastare la pirateria era quasi superiore al danno economico che poi loro di fatto potevano subire. E lì qualcosa in questi mastodonti di industrie giganti del passato che gioco forza devono trovare il modo di adattarsi ai tempi che cambiano, evidentemente qualcosa in loro scatta, perché Netflix, che è uno degli esempi di startup, ormai non è più startup ma comunque colosso innovativo della tecnologia, come nasce? Nasce come azienda che spedisce via posta i DVD a casa degli abbonati. E come dicevamo prima, 10 anni dopo la nascita di Napster, la maggior parte dell'industria discografica è ancora convinta che loro devono riuscire a vendere questi benedetti CD, perché non sanno ancora quale può essere il futuro, come approcciare questo futuro. A furia di dover contrastare la pirateria, di non riuscirci e di fallire, finalmente in loro qualcosa si muove e quindi nasce Spotify, che tra l'altro Spotify nasce in Svezia, e la Svezia è una delle grandi patrie della pirateria informatica, e dove ha avuto sede Pirate Bay, che vabbè è uno dei principali storici siti, come dice il nome, pirati a livello globale. Netflix capisce che il futuro non è nel spedirti a casa i DVD, che sono due cose, una più anacronistica dell'altra, spedire cose a casa e usare i DVD, ma bisogna creare delle piattaforme di streaming. Ma se non fosse stato, e qui concludo, se non fosse stato per la pirateria, questi non avrebbero insistito ancora con i DVD, avrebbero insistito ancora con questi strumenti del passato. È stato solo grazie al loro scontro frontale e di fatto non vincente, perdente per l'industria, che questi sono stati di fatto costretti a finalmente alzare la testa e guardare un po' come si poteva approcciare il futuro nel modo corretto. Quindi senza la pirateria è stato un vero e proprio motore dell'innovazione.
Concordo, fra l'altro... Piccolo dettaglio, anche dal punto di vista tecnologico, Napster è stata una rivoluzione, perché il concetto di peer-to-peer, che significa che se qua in 100 vogliamo scaricarci una cosa, al posto di avere un server che ce lo dà, ognuno di noi lo dà a tutti gli altri e lo riceve contemporaneamente da tutti gli altri, quella cosa gli ha permesso di distribuire le ISO di Linux senza spendere delle palate di soldi per avere dei server giganteschi. Ma per esempio ha dato origine anche a Skype, che era basata esattamente su quel concetto. Poi l'ha comprata Microsoft e ha ribaltato tutto, però vabbè. Quella è un'altra storia. Io sballo l'alternanza, saltiamo la rima alternata, perché Marina Catucci, visto che Radio Popolare siamo molto bravi nella logistica, ci deve lasciare un attimo prima perché deve andare a moderare un panel dall'altra parte del Paolo Pini. Quindi Marina, ti chiederei le ultime due battute che volevi fare, che mi hai sussurrato all'orecchio. Vai.
Sì, allora io vabbè vi lascio, penso, in ottimissimissima compagnia. Mi dispiace non poter essere dopo per fare il segui dibattito, però devo scappare appunto a moderare un'altra cosa. Spero di rivedervi l'anno prossimo e spero anche di vedervi alle 4:30 alla Piedana Orsi, dove invece parleremo di fumetti con Mauro Biane e Daniel Perkins, e poi mi ricordava Luca Gattuso, tutti insieme 18:30 Palco Grande Sand Blues. Quindi vi lascio con i miei amici.
Io vi anticipo che a martedì a doppio clic, visto che per una volta in Italia me la porto in studio e parleremo dei 10 anni dal Datagate e di Edward Snowden, così. Dai, facciamo anche un po' di pubblicità alla trasmissione. Ciao Marina. Allora, torniamo a noi, Giovanni. Senti, io ti chiederei di approfondire un pochino la questione esorbitanti sanzioni sull'hacking e sulla pirateria informatica, perché questa cosa qua sta diventando di attualità. Io devo dire la verità, mi occupo molto spesso di cybercrimine, cybersicurezza, e ora mi sembra di essere complice di una psicosi collettiva, nel senso che ogni tanto, non so, mi chiamano dalla radio dicendo hanno segnalato un attacco pazzesco, e poi in realtà un gruppuscolo di russi che hanno fatto un DDoS, una roba banalissima. E se no, ci sono anche quelli bravi, però quelli no, ormai qualsiasi cosa diventa, oh mio Dio, moriremo tutti. E la reazione, la repressione oggettivamente è forte, spesso troppo.
Sì, allora, io sono un giurista, come sapete. Noi giuristi sappiamo che c'è una gradazione nelle reazioni che l'ordinamento può avere con riferimento a certi comportamenti. Io, ad esempio, che sono un creativo, scrivo tanto, anche fiction, libri, musica, io sono convinto che l'idea che qualcuno si possa appropriare del vostro lavoro, per un autore possa sentire l'esigenza che quel comportamento sia sanzionato. Quindi l'autore della serie Don Matteo, se viene a sapere che Don Matteo è disponibile gratuitamente, scaricabile, ha tutto il diritto di dire: io voglio che l'ordinamento giuridico intervenga a mia tutela. Ma ci sono dei gradi, no? Il primo grado, come sapete, è la responsabilità civile, cioè la causa per danni, la violazione di contratto tendenzialmente, per cui l'autore di Don Matteo mi fa causa civile. Il secondo livello è la sanzione penale, ma la sanzione penale ha tutto un altro ruolo nella società. La sanzione penale è l'extrema ratio per reati gravi o altro. Quando ci fu l'avvento della normativa sulla pirateria anche in Europa, gli stati avevano la possibilità di scegliere se la duplicazione abusiva dovesse essere sanzionata in ambito civile o addirittura usare la sanzione penale. E la stessa cosa con i crimini informatici. La scelta anche in Italia fu di usare la sanzione penale. Il reato di accesso abusivo fu scelto lo stesso limite edittale dell'omicidio colposo, cioè da 6 mesi a 3 anni, vi faccio un esempio. Quindi se voi entravate in un computer, era per l'ordinamento lo stesso reato se uno ubriaco, ad esempio, uccide una persona in automobile. Già questa cosa è importante. Alcuni stati non hanno scelto di usare la sanzione penale. Hanno detto: è giusto che la pirateria, tra virgolette, sia sanzionata, ma che le società che producono contenuti si prendano un investigatore per ogni computer, per ogni utente, e facciano causa. Tenete presente che in un'ottica di reputazione e di immagine, per un produttore fare causa a un proprio fan non è neanche una strada molto corretta. Ti ricordi Metallica con Napster? Negli Stati Uniti i Metallica fecero cause civili ai loro fan che scaricavano, però immediatamente cambiarono direzione, perché in un'ottica di reputazione è come il politico che querela il semplice cittadino, no? C'è una simmetria di poteri che non porta bene. Quindi la prima scelta, secondo me, sarebbe la depenalizzazione. Cioè, io sono convinto che alcuni comportamenti siano illeciti, e se sono illeciti, ma soprattutto se chi ha creato quell'opera si sente leso, perché non può andare a far causa come uno che ci riga la macchina con la bicicletta quando passa? Cioè, ma quando entra la sanzione penale bisogna stare attenti. In Italia nel 92, quando ci fu la normativa, erano 3 i comportamenti che facevano paura: l'accesso abusivo a sistema informatico telematico. Già accesso abusivo vi fa capire chi entra in un computer altrui contro la volontà di chi ha il diritto di mantenerlo fuori. Sapete che se vi...
No.
Sapete che se vi guardate 30 anni di giurisprudenza italiana sull'accesso abusivo, l'articolo 615 ter del codice penale, non trovate attacchi dall'esterno. Sono tutti reati commessi da chi è già dentro una banca dati o un computer e la usa per delle finalità non previste, ad esempio, dal suo lavoro. Secondo reato è la frode informatica, no? Chi inganna il computer per ottenere un vantaggio. E il terzo è la creazione dei virus. Ora, frode informatica ne abbiamo avute molte, creazione di virus in Italia uno soltanto, perché i virus writer, gli scrittori di virus, non sono europei di solito. L'abbiamo avuto a Bologna, il virus Vierica, che è stato condannato, un caso solo. Quindi il legislatore allora aveva quest'idea di usare il penale, sanzioni altissime, pari all'omicidio colposo, per disciplinare comportamenti che in Italia non c'erano ancora, cioè guardava al futuro, e lo guardava in base a quei film di cui parlavamo e quei comportamenti. Secondo me la pirateria, tornando al discorso di prima, e la duplicazione abusiva del software, l'uso della sanzione penale è stato eccessivo. Io sono d'accordo che uno si possa sentire leso nella creatività, ma fai causa civile, verifichi la cosa, ci sarà un giudice che decide se risarcirti danni o meno. Un po' come Albano con Michael Jackson, vi ricordate, che ha fatto causa e ha vinto per il plagio della sua... Invece molti paesi hanno scelto la sanzione penale, di cui anche gli spot, arrivo subito, gli spot di cui parlavamo, che vi ricordate, alcuni erano girati in finte carceri maldiviane, dove si diceva: se tu scarichi o rubi, è come rubare un CD, e poi c'erano queste foto di carceri, tanto che ci fu un intervento dell'autorità garante per la comunicazione che dichiarò queste pubblicità svianti, cioè false, diciamo, e però c'era proprio l'idea: se duplichi abusivamente sei un criminale, sei uguale a chi commette un omicidio colposo. Questo mi sembra un intervento normativo spinto dalle lobby, dicevamo, dei contenuti, che però noi in molti l'abbiamo sempre ritenuto esagerato. Non che sia tutto lecito, ma anche il diritto può graduare, diciamo, l'intervento. Questa è un po' la nostra idea. Prego.
Allora, abbiamo 3 minuti netti, quindi io chiedo solo una battuta a Andrea Daniele Signorelli. Torno un po' al ragionamento all'inizio, quando parlavamo del ruolo di hacking e battaglia per la trasparenza. Come la vedi con l'intelligenza artificiale? Avremo un'altra ondata?
Ah, tu, cioè, tu non potevi chiudere questa cosa senza...
No, no, allora ragazzi, l'intelligenza artificiale tira, dai, dovere, lo so, vi piace.
Non potevamo
dai.
Evitare no. Il momento intelligenza artificiale.
No, allora, no. Chiarisco una cosa, io e lui passiamo il tempo, essendo entrambi giornalisti in ambito tecnologico, non ne possiamo più,
no,
ve lo dico. Perché lui non scrive altro, credo, da 6 mesi.
Ma sì.
Io pure, però dai, ci tocca.
Allora, la cosa...
I temi con ChatGPT.
No, beh, certo.
Ecco.
No, la cosa interessante, allora, cosa significa trasparenza nell'ambito dell'intelligenza artificiale? Mettiamola così, quando OpenAI, ovvero la società che ha creato tra le altre cose anche l'ormai celeberrimo ChatGPT, nasce, si chiama OpenAI. Quell'open sta per open source, perché l'idea qual era? Siccome l'ambiente all'interno del quale nasce OpenAI è uno di quelli che vede l'intelligenza artificiale come questa entità che un giorno potrebbe diventare chissà che sorta di Skynet pericolosissimo, avevano l'idea che l'unico modo per assicurarsi che tutto ciò fosse tenuto sotto controllo fosse rendere tutti i codici di programmazione pubblici, quindi accessibili al pubblico, che poteva così appunto pubblicamente monitorare il tipo di lavoro che si stava facendo, quali fossero i rischi a cui determinati lavori potevano esporci, eccetera, eccetera, eccetera. Passa qualche tempo e OpenAI decide invece che tutto questo non va più bene, perché ovviamente li penalizzava dal punto di vista economico, quindi di Open rimane soltanto il nome e probabilmente anche una delle ragioni per cui c'è stato il famoso dissidio, per cui poi Elon Musk se n'è andato da OpenAI. Quindi questo cosa significa? Che anche nelle situazioni più importanti, che hanno le maggiori ripercussioni a livello sociale, a livello economico, a livello di sorveglianza, dove veramente l'open source nasce per permettere al pubblico di avere, al pubblico ovviamente competente, esperto, che mastica questo tipo di cose, di avere un'idea, di poter monitorare quello che succede, poi gioco forza, anche quando si nasce come no profit, è il motore economico capitalistico che scende giù e fa sì che tutto questo venga completamente messo a tacere. Adesso tutto ciò che fa OpenAI è codice segreto, assolutamente non verificabile. Dovremmo forse chiedere maggiore trasparenza da parte di chi produce le intelligenze artificiali? E lì è difficilissimo, non siamo riusciti a ottenere che diventassero pubblici gli algoritmi dei vari social network, dubito che riusciremo a farlo su qualcosa che ha implicazioni economiche molto 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 più elevate, come tutto il settore del deep learning e dintorni. Quello che è certo è che l'esempio di OpenAI, la parabola di OpenAI, da no profit a for profit, da open source a invece codice assolutamente segreto, società privata che vuole fare solo profitti, ci fa capire quali sono i rischi, i veri rischi a cui andiamo incontro nel momento in cui tutti questi valori poi vengono spazzati via.
Va bene, adesso se qualcuno ha una parrucca, degli occhiali da sole per far uscire lui dal Pini senza che lo blindino... Noi finiamo qua, ringrazio tutte e tutti, grazie per la partecipazione, ringrazio naturalmente Giovanni, Daniele e Marina, a cui fischieranno le orecchie, godetevi la festa, non ho la minima idea di cosa ci sarà qui adesso, ma sarà sicuramente una cosa bellissima, e alla prossima.